vacanze in compagnia di SPS Italian.
Continua il cammino verso le elezioni del 4 marzo 2018, continuano gli schieramenti a posizionarsi. Noi ne parliamo insieme a Carlo Fusi, facendo il punto della situazione politica in Italia. Buongiorno Carlo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, iniziamo dal Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio, proprio l'altro giorno, ha presentato i 20 punti del programma del Movimento 5 Stelle e si è aperta la querela alleanze. Si parte da Grillo, che inizia proprio 2 giorni fa a dichiarare mai alleanze in alcun modo, sarebbe innaturale, per poi arrivare a una rettifica. Cosa succede nel Movimento 5 Stelle?
Quello che succede è che i 5 Stelle naturalmente corrono per diventare il primo partito italiano e tuttavia sanno che a meno di risultati clamorosi, così come è per tutti gli altri partiti, non riusciranno ad avere il 51% e quindi avere la maggioranza assoluta da soli. Quindi hanno bisogno di fare delle alleanze. Questo è un punto dirimente per i 5 Stelle, che sono nati proprio su questo presupposto, mai alleanze. Presupposto che è stato ribadito da Grillo, che però è stato corretto da Di Maio. Che cosa significa questo? Che i 5 Stelle si preparano all'idea di avere convergenze programmatiche, come le chiama Di Maio, non alleanze, ma la sostanza è la stessa, subito dopo il voto, perché altrimenti anche il fatto che diventano il primo partito italiano non gli consentirà di andare al governo.
Grillo ha proprio dichiarato: mai alleanze è come dare da mangiare la carne ad un panda. Come si può spiegare il suo passo indietro in questo caso?
Da una doppia necessità. Da un lato quello di mantenere questo ideale di purezza dei 5 Stelle. È molto importante per i 5 Stelle perché loro hanno un elettorato trasversale, quindi pescano a destra, a sinistra, al centro e devono continuare a dire che non fanno alleanze, non fanno intese con i vecchi partiti del sistema, perché questa cosa li contaminerebbe. E tuttavia, ribadisco, c'è la necessità numerica di trovare delle intese. Quindi, diciamo, su questo discrimine che è lessicale di parole, ma è anche un elemento politico sostanziale, che si gioca la partita. Grillo rappresenta la continuità agli occhi dei militanti sul fatto che comunque i 5 Stelle quelli erano e quelli rimangono. Di Maio rappresenta, adesso che è incoronato leader, che è incoronato candidato premier, la necessità di arrivare a Palazzo Chigi d'accordo con qualche altra forza politica. Questo è il punto fondamentale dei 5 Stelle ed è anche il punto fondamentale delle elezioni italiane del 4 marzo.
A proposito di parole, quelle scelte dal Movimento 5 Stelle come slogan per la campagna elettorale sono partecipa, scegli e cambia. Sono stati presentati, come diciamo prima, i 20 punti del programma. Cosa possiamo notare? Quali sono quelli principali?
Allora, i punti del programma ricalcano, diciamo, le idee forti dei 5 Stelle, che sono quelle della tutela delle piccole e medie imprese, di un abbassamento della pressione fiscale, di un ridimensionamento degli stipendi dei parlamentari. Però nei programmi dei partiti è importante quello che c'è, ma è ancora più importante quello che non c'è. Nel programma, nei 20 punti esposti dai 5 Stelle, non c'è più il referendum sull'euro. Questo è un elemento decisivo, perché significa che i 5 Stelle, abbandonando la deriva populista, demagogica di uscire dall'euro, di uscire dall'Unione Europea, diciamo, accettano l'idea che l'Italia tenga fede agli impegni sottoscritti in ambito europeo. È un elemento decisivo, perché su questo elemento si possono appunto costruire quelle alleanze, quelle convergenze programmatiche di cui parlavamo prima. Il sì all'Europa, il rifiuto di tornare sull'idea di abbandonare l'euro, mette i 5 Stelle in una condizione di poter catturare intese con settori di altri partiti e quindi davvero di aspirare a Palazzo Chigi, al governo del paese, nel caso in cui riuscissero a essere il primo partito italiano.
E chi è pessimista sulla possibilità del Movimento 5 Stelle di guidare un governo è il capo del governo Paolo Gentiloni, che ha dichiarato che non dovrebbe esserci la possibilità per il Movimento 5 Stelle di guidare un governo, appunto ribadendo come i numeri, nonostante siano i sondaggi siano generosi, non possono premiare alla fine lo sforzo del Movimento 5 Stelle. Ecco, come si sta posizionando Gentiloni, come si sta posizionando il PD in questa corsa?
Allora, le parole dei Gentiloni sono molto importanti perché servono a rincuorare il Partito Democratico, che nei sondaggi continua ad avere risultati non esaltanti, lo collocherebbero come PD addirittura come terza forza del paese dopo appunto i 5 Stelle e la coalizione di centrodestra, e quindi servono da un lato a rigalvanizzare i militanti dicendo tanto i grillini al potere non ci andranno mai, ma dall'altro, ed è questo l'aspetto più significativo, fanno sì che Gentiloni entri ufficialmente nella campagna elettorale. Finora Gentiloni aveva mantenuto una posizione, chiamiamola così, un po' super partes, anche in vista del fatto che sono in molti a credere che dopo le elezioni, poiché non ci sarà una maggioranza definita, l'attuale Premier continui ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio. Per esempio questa è una via che sta molto a cuore al Quirinale. Tuttavia Gentiloni sa che proprio la sua popolarità, proprio il suo aver guadagnato sul campo i galloni di mediatore, di uomo rassicurante, possono diventare un elemento in più che consente al PD di scalare i sondaggi. Ecco dunque che Gentiloni abbandona o comunque ridimensiona la sua aura di Presidente del Consiglio, tra virgolette, super partes, per diventare un vero leader politico nella campagna elettorale a favore del PD. Questo è un cambio di marcia che a poche settimane dal voto può dare una spinta in più al PD. Questo è la cosa su cui conta Renzi per recuperare nei sondaggi.
A proposito di spinta, ne ha proprio bisogno il PD, perché i numeri non sono certamente positivi. Su 232 collegi il PD può considerarne sicuri soltanto 28, con 14 in forse, e soprattutto geograficamente soltanto le grandi città, ma pochissimo nel centro Italia e nel sud. In tutto questo come si possono valutare le ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi? Ha detto: non ho nessuna passione per la politica e i suoi professionisti mi fanno schifo. È il vecchio ritornello dell'imprenditore prestato al mondo della politica?
Sì, è quel vecchio ritornello che riprende quota. Una cosa però voglio dire per chiudere il discorso sul PD prima di affrontare Berlusconi: proprio per recuperare quelle cifre così negative, non solo Gentiloni ma anche i ministri del governo attuale entreranno nella campagna elettorale, si candideranno, si candiderà Padoan, si candiderà la Boschi, si candiderà Minniti, proprio perché devono sostenere lo sforzo del PD di recuperare con questi volti, che comunque hanno un appeal importante nell'elettorato, per recuperare i sondaggi negativi. Quanto a Berlusconi, lui è il campione, è stato il campione dell'antipolitica. Non possiamo dimenticare che quando scese in campo nel 94 proprio lo fece con questa dimensione: sono un uomo del fare, sono una cosa diversa dai vecchi partiti tradizionali, porto qualcosa di più e di diverso, e quindi votatemi per questo. E in quel caso ebbe successo. Questa sua caratterizzazione antipolitica, antisistema, ha funzionato allora e può funzionare anche adesso, in cui, diciamo, la voglia di seppellire il vecchio sistema partitico è ancora forte, e di questo infatti ne sconta soprattutto il PD, come dicevamo prima. Quindi il messaggio che Berlusconi intende mandare anche a quel segmento di elettorato che magari prima guardava con simpatia il centrodestra e poi si è spostato sulle posizioni grilline, ecco, si rivolge, questo messaggio si rivolge a quel pezzo di elettorato, piccolo o grande che sia, per dire: io non sono cambiato, sono sempre quello, non pensate che abbia diminuito la mia verba antisistema, antipolitica tradizionale, è come qui, datemi fiducia, perché così posso riprendere quel cammino che si è interrotto così bruscamente con le dimissioni e l'arrivo del governo Monti.
Un'ultima cosa, e in tutto questo il Movimento 5 Stelle è chiaramente l'avversario principale sia per Forza Italia che il PD, però le scaramucce tra i vecchi rivali PD e Forza Italia continuano. Ultimamente il tema del contendere la flat tax, che è stata esaltata da Silvio Berlusconi, con la possibilità di, con questo sistema, di avere il 30% di gettito fiscale in più, ed è stata demonizzata da Matteo Renzi come una tassa per la quale i ricchi risparmieranno e i poveri saranno costretti a pagare.
Sì, esattamente così. Allora, il cavallo di battaglia del centrodestra e di Berlusconi in particolare, più ancora che di Salvini, che pure sulla flat tax è d'accordo, è la riduzione del carico fiscale. La diminuzione delle tasse è sempre stata l'elemento principale della campagna elettorale berlusconiana e viene riproposto anche perché è l'elemento che più attira, diciamo, la parte più produttiva del paese, quella del nord-est, quella del, in generale del settentrione, che si sente eccessivamente vessata dalle tasse e che quindi vuole agganciare la ripresa che finalmente si manifesta in maniera consistente e vuole farlo attraverso una diminuzione del carico fiscale. Ed è ovvio che su questo ci sia la controffensiva di Renzi, che sostiene appunto che quel modello è un modello che serve solo a dare più soldi ai ricchi e togliere ai poveri. È uno degli elementi su cui si giocherà lo scontro, anche in vista di quello che potrebbe essere poi il dopo, la possibilità di creare un governo di larghe intese. Teniamo presente che su questo fronte competono anche i 5 Stelle, non è che il tema fiscale non li riguarda, come competono sulla diminuzione del debito pubblico. Una delle proposte, diciamo, più importanti dei 5 Stelle è quella di diminuire di 40 punti il debito pubblico nel giro di 2 anni. È un tema molto importante, che però conferma come l'aspetto economico sia uno delle architravi dello scontro politico. Ed è quello sul quale il centrodestra batterà fino alla fine, convinto che diminuire le tasse sia la tu vincente per arrivare primi alle elezioni.
Carlo Fusi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.